Allora, questa seconda lettera di Timoteo è l'ultima lettera che Paolo ha scritto. Quindi oggi leggevo un po' delle famose ultime parole di alcune persone famose. Alcune delle ultime parole di alcuni personaggi molto profonde, altri buffi, altri senza senso. Ma qui sono le ultime parole dell'Apostolo Paolo. E quindi è buono che noi prestiamo molta attenzione. Nella scuola biblica ogni mercoledì mattina stiamo studiando il libro di Atti, quindi più o meno quasi tutto il libro di Atti è dedicato al ministero, alla vita di Paolo. E pensiamo a Romani, no, primo, secondo Corinzi, cioè tutte le sue lettere, questo è l'ultimo. Cioè, dopo tutto quello che lui ha attraversato, dopo tutto quello che lui ha visto, questa è la lettera personale da questo uomo di Dio a suo figlio nella fede. Questo Timoteo che Paolo ha preso con sé tanti anni prima, quando Timoteo era un ragazzo. Ora Timoteo, in ogni probabilità, ha 30 anni più o meno, sempre un giovanotto. E quindi le ultime parole di Paolo a questo ragazzo, e quindi importante parole anche per noi questa sera a Montebellone. Quindi cominciamo in versetto 1. Paolo, l'apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Allora, questo è un saluto comune in tutte le lettere. Paolo prima si identifica come apostolo, chiamato da Dio, e qui per volontà di Dio, e dice: secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Notate che lui non dice della vita che sarà, o che noi avremo in Gesù. Lui dice: secondo la promessa della vita che è in Gesù, in questo momento, perché Gesù è la nostra vita. E secondo me troppe volte noi credenti pensiamo che sì, il Signore ha dato la sua vita, ha sparso il suo sangue per il perdono dei nostri peccati, e un giorno avremo la vita eterna, sempre come una cosa nel futuro. Ma sappiamo dal Nuovo Testamento che chi ha il Figlio ha la vita eterna in questo momento. Noi abbiamo dentro di noi, se siamo nati di nuovo, una vita che non finirà mai. E Paolo qui dice a Timoteo: la vita è in Gesù. E oggi riflettevo su questo fatto, noi giovani, anche noi tante volte magari quando evangelizziamo le persone, le parliamo del Signore, dice: sì, ma quando sarò vecchio poi magari accetterò Gesù, riceverò Cristo nella mia vita, andrò in chiesa, ma io devo vivere, no? Qualcuno ha mai sentito un discorso del genere? Sono giovani, devo vivere. Ma la vita è in Gesù, perché Gesù è la vita. Un essere umano non ha sperimentato la vita finché non ha conosciuto il Signore, perché Lui è la vita. E anche Giovanni, scrivendo nel suo Vangelo, dice che Cristo è quella luce che illumina ogni uomo. No, Lui è la scintilla. Lui è l'essenza della vita e Lui è l'originatore della vita. E quando si discute l'evoluzione o la creazione soprannaturale, no, per chiudere subito il discorso, se tu parli con uno che dice: ma l'evoluzione è già stato dimostrato, dice: vero? Allora spiegami come dalla non vita è stato creato la vita. Noi sappiamo che la vita può venire da che cosa? Da altra vita, giusto? Un essere umano può venire solo da un altro essere umano, animale, piante, cioè da questo pavimento di cemento armato non può nascere niente, siete d'accordo? Questo è scientificamente provato, non sono teorie. È un fatto. Eppure l'evoluzione, perché tante volte dicono, no, vedi questo fossile forse è un mezzo dinosauro, un mezzo uccello, e questo dimostra che l'evoluzione è vero. No, ma l'evoluzione nel principio insegna che dalla non vita, quindi dalle pietre e dell'acqua, ma non acqua come che abbiamo oggi pieno di amebe, microbi e animali, perché l'acqua che abbiamo in tutto il mondo oggi è piena di vita. Ma diciamo acqua sterile, acqua che non ha niente, è solo acqua. E pietre, tutte cose non viventi, in qualche miracoloso modo è spuntata la vita. Questo scientificamente è un'impossibilità. E alcuni dicono che una scintilla ha colpito una zuppa primordiale e da questo sono stati formati i primi aminoacidi. Ed è vero che se tu prendi acqua e metti dentro un vetro chiuso con alcuni altri gas e lo colpisci con una scintilla, si formeranno alcuni aminoacidi, che aminoacidi non è la vita, ma sono i tipo i mattoni che fanno poi la vita. Il problema è che colpendo in questo modo si fanno aminoacidi solo perché gli aminoacidi sono mancini e destro. Ma colpendo in questo modo si fa solo di una mano e quindi la vita, per dire, e tante volte viene usato questo argomento, hanno creato la vita non nel laboratorio, non è vero. Non hanno creato niente. Hanno creato questi aminoacidi anche in un'atmosfera senza ossigeno. Perché sappiamo che se fosse creato nell'ossigeno sarebbero subito distrutti. E quindi scientificamente la vita della non vita è impossibile. E Paolo dice che la vita è in Cristo Gesù, la vera vita. A Timoteo, mio caro figlio, grazie, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Nella prima lettera Paolo scrive a Timoteo, dice, mio vero figlio in fede. Ma qui, in questa seconda lettera, l'ultima lettera, dice mio caro figlio, letteralmente in greco mio amato figlio. E poi usa questo saluto che usa solo nelle tre lettere pastorali. Misericordia, grazia, misericordia e pace. Tutte le altre lettere di Paolo hanno il saluto come? Grazie e pace. Ma quello scritto ai ministri aggiunge misericordia. Perché chi deve fare pastore ha bisogno di misericordia, ricordatelo sempre. Rendo grazie a Dio. Allora, dove era Paolo quando ha scritto questa lettera? Ricordate, era l'ultima lettera. Dove si trovava? Qualcuno sa? A Roma in carcere, esatto. Alcuni studenti sono andati e mi hanno detto che era chiuso il carcere. Quello di Mamertine. Io sono stato dentro, è un buco, letteralmente, sotterrato. Non sappiamo veramente se quella era la cella di Paolo o no, ma comunque più o meno era così. Era un buco, umido, un posto terribile, lui era in catene. Però notate l'atteggiamento. Quanti di noi, se questa sera fossimo dentro un buco freddo, umido, accatenato, cominceremo, grazie Signore, gloria a Dio? No? Io magari sarei lì a dire, ma perché me, Signore, perché sono in questo posto? A lamentare. No, cosa c'è per la cena questa sera? Boh, mamma mia, hai fatto piselli e spinaci. Ma Paolo, anche se lui è carcerato, anche se lui è in catene, lui comincia la sua lettera a Timoteo ringraziando Dio. Rendo grazie a Dio che servo con pura coscienza, come già i miei antenati, non cessando mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere, notte e giorno. Quindi Paolo pregava per Timoteo la mattina, durante il giorno e anche durante la notte. Quanti di voi vorresti che Paolo pregasse per te? Allora una bella notizia, c'è qualcuno ancora più grande di Paolo che prega per te. Perché il libro di Ebrei, capitolo 7, versetto 25, dice che Gesù vive per intercedere per noi. Che Lui alla destra del Padre intercede per noi. E Paolo volevo incoraggiare Timoteo, dice: Timoteo, io sto pregando per te giorno e notte. Secondo me, più cresciamo nel Signore, più ci rendiamo conto quanto abbiamo bisogno della preghiera. No, di stare continuamente in comunione con Gesù Cristo. Ripensando alle tue lacrime, desidero vivamente di vederti per essere ripieno di gioia. Allora, questa mattina nella lezione di Atti abbiamo studiato capitolo 20, quando Paolo ha salutato gli anziani di Efeso. E lui dice: voi sapete come con lacrime e anche quando ha scritto i Corinzi, in 2 Corinzi capitolo 2 versetto 4, lui dice: voi sapete che con quante lacrime vi ho esortato. Paolo era un uomo passionale, lui non si vergognava anche pubblicamente di piangere. Nella nostra cultura occidentale, specialmente almeno in America, non è veramente permesso che un uomo puoi piangere pubblicamente. È un segno di debolezza, no, un uomo che piange. Ma Paolo dice: io ho pianto, quando ho predicato ho pianto. E qui dice Timoteo: io conosco le tue lacrime. Può darsi che l'ultima volta che si erano visti, quando devono salutare, Timoteo ha pianto perché lui amava Paolo. Lui per tanti anni ha camminato insieme a Paolo. Ma secondo me Paolo sta parlando perché dobbiamo ricordare che Timoteo in questo momento era un pastore a Efeso. E secondo me Paolo non solo parlava magari delle lacrime che ha sparso quando si erano salutati l'ultima volta, ma anche le lacrime di un pastore. Perché posso dirvi, i pastori piangono tante volte. Il Signore piange. Sapete che la Bibbia dice che il Signore è pianto. Quando lui ha visto l'incredulità di Gerusalemme, lui dice: quante volte ho volevo raccogliervi come una chioccia raccoglie le sue pulcinelle? No, pulcini. Ma voi non avete voluto. Il Signore è pianto. Quanti di noi abbiamo mai pregato, cioè abbiamo pianto nel Signore, no? Veramente sparso lacrime, magari in preghiera. Abbiamo talmente condiviso il cuore di Cristo che magari abbiamo pianto nelle nostre preghiere per altre persone. Ora abbiamo pianto per le anime che stanno perendo e stanno andando all'inferno senza il Signore. E se voi non avete mai fatto questa esperienza come credente, vi invito di chiedere allo Spirito Santo di darvi questa. Se tu chiedi al Signore, Signore, condividi con me il tuo cuore per queste anime, Lui lo farà. Perché è una cosa soprannaturale. Io nella mia carne non posso amare la gente fuori che bestemmia il nome di Dio. Io nella carne gli vorrei dare quattro schiaffi. No, perché insultano mio papà. Come ti permette? Nella carne, dico. Non ho mai dato... Però Gesù ama queste persone. Il cuore di Dio, come Gesù ha pianto per Gerusalemme, Gesù piange anche per l'Italia, secondo me. Quando magari vede la gente andare a Padova a piangere, a toccare la tomba di Sant'Antonio, pensando che toccando un pezzo di marmo, un corpo morto dentro, possono ricevere qualche benedizione. E dice, ma come, io ho dato la mia vita? O anche il padre dice, ma ho dato il migliore e voi correte indietro il minore. Ma Paolo diceva a Timoteo, io capisco le tue lacrime, so cosa vuol dire essere un leader, so cosa vuol dire essere in guerra. Non è a caso che in capitolo 2 lui usa questa illustrazione, in capitolo 2, versetto 3. Tu dunque sopporti afflizione come un buon soldato di Cristo, di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita se vuole piacere colui che lo ha arruolato. Quindi Paolo con Timoteo usa il paragone di un militare. E magari nei prossimi studi, quando arriveremo, amplieremo questo fatto qua. Però secondo me Paolo, quando dice Timoteo, io conosco le tue lacrime, dice, io so cosa vuol dire essere nelle trincee. So cosa vuol dire essere pastore, essere calunniato, magari dare la tua vita per la gente e poi ti coltellano indietro, o magari tu ami la gente e poi magari li vedi nascere e poi lasciano il Signore, vanno nel peccato, vanno a distruggere la loro vita spirituale e tu piangi per loro, per le scelte sbagliate che fanno. Paolo dice, io so Timoteo, noi siamo in guerra, perché veramente il ministero è come essere in guerra. Sì, non ci sono ferite fisiche, non abbiamo cadavere, però posso dirvi che ci sono spiritualmente morti e ferite. No, chi decide veramente di servire Dio, no, con tutta la sua vita, tu vedrai altri soldati che cadono a destra e cadono a sinistra. Alcuni che codardi che corrono, lasciano il fronte e ti lasciano da solo. Altri che magari hanno paura. Anche oggi riflettevo, io sono arrivato qui a Montebelluno 13 anni fa, E se io guardo anche il nostro movimento in Europa, posso contare su una mano i fratelli che erano qui quando io sono arrivato e ancora sono qui. Mica amen, tanto, perché tanti sono venuti e sono andati via. Giustamente alcuni sono andati a servire Dio in un altro posto, ma alcuni, purtroppo, non hanno continuato a servire il Signore, alcuni addirittura non dicono di non credere nel Signore. Però Paolo, come fratello maggiore, come padre spirituale Timoteo, dice, io conosco le tue lacrime. Io ti capisco. E anche Brian sicuramente può confermare questo. Cioè, quando noi pastori andiamo a una conferenza che ci sono altri pastori, no? Perché è vero che siamo tutti fratelli in Cristo, però ci sono certe cose che solo colleghi possono capire. E quindi magari io mi strascino lì in Germania, no, a gennaio, a Siegen, a questa conferenza, infatti non vedo l'ora che arrivo alla fine di gennaio, così posso andare, di vedere i miei collaboratore combattente qui nel campo di Europa. Magari io arrivo lì, no, pensando, mamma mia, quante ferite, quante cose c'ho. E poi arrivo lì e altri dicono, mamma mia, ma noi è crollato il palazzo, è successo. Dico, allora io sono fortunato. È un po' morboso questa idea, no? Per dire, mamma mia, quello è peggio di me. Ci incoraggiamo a vicenda, no? Con le nostre storie di ferite e cose, no? Però è un incoraggiamento, perché noi ci capiamo. Quando magari un credente nella Chiesa non può capire quello che noi attraversiamo. E quindi Paolo poteva dire a Timoteo, Timoteo, io capisco. So esattamente quello che stai attraversando. E voglio vederti. Desidero vivamente di vederti per essere ripieno di gioia. Anche io posso dire, c'è una grande gioia di vedere i tuoi figli spirituali che prosperano. No? Di vedere persone che tu hai visto nascere, crescere e che loro vanno avanti in Gesù. Non c'è più grande gioia. E Paolo diceva a Timoteo, voglio vederti per avere quella gioia di vedere mio figlio nella fede. Mentre ricordo la fede non finta che è in te. Da questo secondo me Paolo inferisce che c'erano quelle che avevano fede finta. E anche nella mia esperienza nella Chiesa, no, ci sono tante persone iperspirituali, no, fanno tipo una, non so come si può dire, come i farisei nel tempo di Gesù, no? Magari cambiano la voce quando pregano, fanno tutta una scena di spiritualità, ma è una fede finta. Non è una fede vera. Ma Paolo di Timoteo poteva dire, io ho visto in te una fede vera. Non un show religioso, non una cosa fatta per far vedere gli altri, ma una fede genuina. E Paolo dice, questo ricordo della fede di Timoteo la dà gioia. Mentre ricordo la fede non finta che in te, che abitò prima in Loide, tua nonna, ed in Unice, tua madre, e sono persuaso che abita anche in te. Quindi per noi genitori quanto è importante di inculcare i nostri figli, no? Nella fede in Cristo Gesù. E Paolo dice, è stato tua nonna? Che magari ha inculcato tua mamma nella fede cristiana. E poi tu, Timoteo, da ragazzo hai conosciuto il Signore. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Allora, questa è la seconda volta che Paolo parla del dono che Timoteo ha ricevuto attraverso l'imposizione delle mani. Nella prima lettera, in capitolo 4, versetto 14, Paolo dice, non trascurare il dono che è in te, che è stato trasmesso attraverso l'imposizione delle mani. Qui uso un'altra parola, ravvivare. Quindi trascurare, cosa significa? Trascurare è un insieme di due parole, tra, curare, giusto? Quindi non curare. Lasciare non curata vuol dire trascurare. E quindi un po' il peccato di negligenza. Invece ravvivare è più una cosa attiva. Non negligere, non trascurare. Si può dire negligere? Negare? No, va. Mettete quello nel dizionario di Craig. Quindi trascurare è come lasciare una cosa non fatta, ravvivare è fare qualcosa, no? Come possiamo ravvivare i doni dello Spirito Santo nella nostra vita? Usandoli, pregando, meditando la parola di Dio, stando in comunione con altri credenti, stando in comunione con altri credenti che ci sfidano. A me piace tantissimo, no, tipo quando c'era tipo Pastor Bill, no? Bill Gallatin, penso che molti di voi, no? Di avere tipo questo padre nella fede, no? Perché più o meno io sono l'età dei figli di Bill. Infatti suo figlio, che adesso ha preso la chiesa in mano, mi sembra che siamo coetanei, proprio nati nello stesso anno. E mi piace tanto perché, no, cioè, qui c'è questo fratello, no, questo uomo di Dio, e ho visto che ogni volta che, no, sto con lui, tipo, cioè, percepisco, no? E mi ravviva, cioè, mi sfida di vivere più per Dio. Ci sono altri credenti, loro invece di ravvivare il dono, no, no, magari hanno paura, magari sempre lamentano, magari sempre criticano e ti succhiano la vita. Ma noi come credenti dobbiamo cercare quelle che ci ravvivano. Quando io ero ragazzo giocavo a tennis, no? So che non sembra che sia un tennista, ma è vero. Ero molto sportivo una volta. E mi ricordo il nostro coach, il nostro allenatore, la prima cosa che ci ha detto: dovete giocare con giocatori molto più bravi di voi, perché uno più bravo di te ti spingerà di migliorare. Invece se tu giochi con uno che è meno bravo di te, non migliorerai per niente, anzi peggiorerai, perché non giocherai al massimo. Ed è vero. Ed è vero in tennis, ed è vero nelle cose di Dio. E noi siamo chiamati di ravvivare questi doni. Quindi coltivare cose che ci danno edificazione, che possono rendere più forte il nostro spirito. E Paolo in versetto 7 dice: ravviva il dono dentro di te, dello Spirito Santo, questo battesimo dello Spirito Santo. Dio infatti non ci ha dato un spirito di paura. Allora, nella lettera precedente Paolo ha detto: nessuno disprezza la tua gioventù. E quindi, in ogni probabilità, si capisce in tutte le lettere che Timoteo era un po' timido di natura. Ma Paolo dice: Timoteo, ricordati il battesimo dello Spirito Santo che tu hai ricevuto attraverso l'imposizione, ma ravviva quel dono, no, preghi nello Spirito, in modo che avrai franchezza a predicare la parola e non avrai paura. Perché ci saranno la tentazione di aver paura. Ma lui dice: Dio non ci ha dato lo spirito di paura, ma di potenza. Allora, questa è la stessa parola quando Gesù ha detto: aspettate a Gerusalemme finché siete rivestiti di potenza dall'alto. E questa parola è dunamis, la parola di cui noi prendiamo dinamite. Questa potenza esplosiva dello Spirito Santo. E quindi dice: Dio non ci ha dato un spirito di paura, ma di dunamis, di amore e di disciplina. Quindi chiese in cui c'è un disordine totale non sono chiese guidate dallo Spirito Santo. Perché Paolo dice qui, Dio non ci ha dato lo spirito di paura, che paura è l'opposto di fede, ma di potenza, amore e di disciplina. Quindi un uomo e una donna di Dio che è pieno di Spirito Santo è una persona disciplinata. Tanti ambienti, no, c'è confusione, c'è oh, lo Spirito Santo mi ha buttato a terra e ho avuto convulsione. Ah, mi dispiace, quello non è lo Spirito Santo. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per il Vangelo secondo la potenza di Dio. Allora, se Paolo deve esortare Timoteo di soffrire, se io vi dico, fratelli, soffrite con me, magari faccio un invito nella chiesa, allora sabato venite tutti a soffrire con me. Quanti saranno qui presenti? Se io dico sabato, fratelli, ci sarà un arrosto di carne, no? C'è un barbecue. Ma Paolo deve ricordare Timoteo, guarda Timoteo, noi siamo in guerra, ci saranno sofferenze. Non vergognarti. Prima cosa della testimonianza del Signore nostro. Qual è la testimonianza del Signore nostro? Quello che lui ha fatto sulla croce, no? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Questa è la testimonianza di Gesù. Lui ha dato la sua vita, il Vangelo. E se Paolo doveva dire a Timoteo non vergognarti, è perché forse umanamente noi abbiamo la tendenza di vergognarci. Confessiamolo, no? Nessun umano piace il vituperio. Nessun umano piace essere preso in giro. Ma chiaramente Gesù ci ha garantito, questa è una delle preziose promesse del Signore, il mondo vi odierà, perché per prima ha odiato me. E umanamente non ci piace che la gente ci odia, che la gente ci disprezza. E devo dire, io quando ero un giovane credente, tante volte, sì, un po' mi vergognavo, no? A parlare del Signore. Adesso ormai sono vecchio e non mi interessa quello che la gente pensa. Io l'altro giorno, no, perché se noi siamo seguaci di Gesù, il mondo ci prenderà per pazzi. Vi siete accorti? È meglio che ci rassegniamo a questo. E anche Paolo dice, non vergognarti del Signore né di me, ma vieni anche tu. Accetta che tu soffrirai, che sarai mal capito, che sarai mal compreso, perché tu ami Cristo. L'altro giorno io sono andato in un ufficio immobiliare perché c'era una notizia di un terreno qui a Montebellone, e quindi sono andato là e l'agente al quale avevo un appuntamento era un po' in ritardo, quindi ero lì a parlare con questa ragazza che era lì nell'ufficio. E, sai, dal mio accento chiaramente non sono italiano. Da dove sei? Stati Uniti? Ah, vero, io sono stato in California. Poi è arrivato quest'altro, lui è dall'America, vero? Finché io ero solo un americano, mamma mia, mi amavano, mi facevano festa. Quando questo mi ha chiesto per che cosa serve il terreno, io ho detto dobbiamo fare una chiesa evangelica. Io sono pastore della Chiesa Evangelica di Montebellone. E allora, sai, tutti e due si sono arrigiditi. Poi si sono ripresi. ah, va bene, però sai, no, sicuramente, cioè io ho visto, no, tipo ingranaggi che giravano, pazzo, no, tipo questo, no, stanno volando basso, cioè hanno cambiato come così il loro atteggiamento verso di me, no, solo perché, perché? Perché mi ero identificato con Gesù. Ma questo è un religioso. Chissà che cosa faranno lì. Sacrifici umani. Però il momento che io ho detto io appartengo a Gesù, ah, subito c'era un barriera. Finché ero americano, ben accetto, ma quando io ho detto, io mi identifico con quell'uomo che è morto in croce, subito ho visto un cambiamento. Ma non mi interessa perché si sa. Ma per giovani credenti, a volte, no, perché umanamente non vogliamo essere rigettati dalla gente. Questo è umano. Ma Paolo dice a Timoteo, sei giovane, ma non vergognarti del Signore, Lui non si è vergognato di te. E Lui dovrebbe vergognarsi di noi. No. Se fossi io Signore, uno dice, ma tu conosci Cristo? No, no, non lo so chi è. No, no, quello no. No, non è mio figlio quello. Ah, perché Lui ha fatto così, ha detto questo. Eppure, Lui non si vergogna di noi, io mi vergognerei di noi, ma Lui no. Infatti poi Paolo parlerà con Timoteo del fatto che Cristo era nel piano di Dio prima della creazione dell'universo, che Lui sarebbe morto per noi. Cioè Cristo nell'eternità passata ci aveva visto anche questa sera qui a Montebelluna. E Lui ha detto, Padre, io sono disposto a dare la mia vita per riscattare questa gente. E quindi non dobbiamo vergognarci di Gesù. Lui ha fatto tutto per noi. Non è un meraviglioso Salvatore? Mamma mia. Voi potete vergognarvi di me, ma non vi vergognate di Gesù. Anzi, io appartengo a Gesù e sono fiero. Perché, cari fratelli, un giorno, quando noi saremo davanti al suo splendore, magari quello che dicevano, pazzo, diranno, avevano ragione loro. Nessuno si riderà di noi in quel giorno. E neanche noi rideremo di loro. Allora, non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me, suo prigioniero. Notate anche qui che lui non dice il prigioniero di Roma. No? Ricordate lo studio di Giuseppe? Dice, voi avete intenzionato per male, ma il Signore mi ha mandato qui per salvarvi. E Paolo, per questo lui poteva ringraziare Dio, poteva avere un atteggiamento positivo, perché dice, io sono il prigioniero del Signore, il Signore mi ha messo qui in questo carcere, in questa posizione. Ma soffri anche tu con me per il Vangelo secondo la potenza di Dio, che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia che ci è stato dato in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Quindi Paolo sta spiegando a Timoteo, guarda Timoteo, non è che dopo Adamo è caduto, Dio ha detto, ah mamma mia, questi uomini hanno rovinato il mio piano. Ok, facciamo piano B, la legge. Ah, quello non ha funzionato, facciamo piano C, il nuovo patto. No, Dio sapeva tutto prima della fondazione dell'universo. È già stata data questa grazia di Dio. E Paolo dice che questa santa vocazione non è in base alle nostre opere. Noi non siamo salvati secondo le opere, altrimenti noi potremmo perdere la salvezza ogni giorno. No? Se la salvezza fosse basata su quello che facciamo noi, magari questa mattina ero salvato, mezzogiorno l'ho perso, poi la sera di nuovo mi pento, lo riprendo, poi alle 10 prima di andare a letto lo perdo di nuovo. Ma Paolo dice che questa grazia di Dio che ci è stata data prima che Dio ha creato tutto. Ed ora è stato manifestato per mezzo dell'apparizione del Salvatore nostro, Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo. Di cui io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore dei gentili. Questa parola araldo può essere tradotto anche predicatore. In inglese infatti è preacher. Qualcuno che proclama in mezzo alle strade, non un messaggio. Per questo un evangelista, un predicatore è diverso di un dottore. Un pastore dottore è uno che insegna la parola di Dio ai credenti. Un evangelista e predicatore è uno che predica il Vangelo principalmente ai non credenti. E Paolo era tutte queste cose. Un predicatore, era un apostolo, un missionario e anche un dottore della parola di Dio. Per questo motivo io soffro anche queste cose. Quindi non era perché lui era ebreo, non è perché aveva i capelli marroni o biondi. Tutto quello che lui stava attraversando, le catene, il carcere, le sofferenze, era per il Vangelo di Cristo. Era perché lui ha visto la gloria quel giorno sulla strada di Damasco e lui ha detto, io con te ci sto. Poi, anche con i ragazzi stiamo studiando Atti, cioè, quasi in ogni città dove Paolo andava c'erano tumulti, volevano ammazzarlo, lapidarlo, no? E lui tornava, no? Aveva una forza, una grinta, secondo me, perché lui ha visto. Lui ha visto, io ho visto la gloria. E quindi io voglio vivere pienamente per questo Signore che ha dato la sua vita per me. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Questo è uno dei miei preferiti passi nella parola di Dio, ne ho tanti. Più tempo cammino col Signore, più passi preferiti ho. Ma questo è proprio uno di quei primi 10, fra tutti i centinaia di passi, no, che amo. Perché Paolo dice, io non me ne vergogno di Gesù, perché io so quale dottrina ho creduto. Così ha detto. Non avete la Bibbia questa sera? Cosa ha detto? Perché so in chi ho creduto. Voi sapete che noi non abbiamo creduto in Calvary Chapel. Non abbiamo creduto in Maria o Sant'Antonio o Padre Pio. Non abbiamo certamente creduto in Craig. Amen. Cristo Gesù è l'unica persona in tutto l'universo che ti rimarrà fedele per tutta la vita. Questo posso assicurarvi. I fratelli ti deluderanno, la tua famiglia ti deluderà, gli amici ti deluderanno, ma il Signore non ti deluderà mai. E Paolo non era, no, un movimento Calvary Chapel, Battista, Pentecostale, Chiesa Cattolica. Dice, io so in chi ho creduto. Gesù. E non mi vergogno di Gesù, perché io so chi è e so quello che Lui ha fatto per me. E non solo questo, Lui dice, io so in chi ho creduto. Quindi lo conoscono, io lo conosco personalmente. E ricordiamo che queste sono le ultime parole di Paolo. Ormai sono forse 40 anni, più di 30 anni sicuramente, che Paolo cammina con Gesù. E Paolo ha visto fratelli che li hanno abbandonato, ha visto di tutti i colori. Ma lui ha detto, io so in chi io ho creduto. Non è stata la religione dei testimoni di Geova. Non è stato il Papa. È stato Gesù Cristo mio Salvatore. E sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Quindi quel giorno parla del giorno di giudizio, no? L'ultimo giorno. E Paolo dice, io so in chi ho creduto e sono persuaso e sono convinto. Perché persuaso forse non è una parola abbastanza forte. Perché persuaso... Ma la parola letteralmente è sono convinto, certezza. Io so chi è creduto e ho certezza che egli è capace di custodire il mio deposito. Quindi lui è capace di custodire cose che noi abbiamo depositato. Quindi voglio chiudere con questa domanda a ognuno di noi. Cosa abbiamo depositato? Stiamo ancora trattenendo qualcosa? O l'abbiamo affidato veramente tutta la nostra vita al Signore? Perché Paolo dice, io so che quello che io ho affidato a Gesù, Lui è capace di custodire fino a quel giorno. E non so per voi, ma per me mi dà una grande forza di sapere che se io sbaglio domani, non è che poi il Signore ha perso quello che è. No? Come anche il passo in Ebrei dove è scritto che Lui è l'autore e compitore della nostra fede. Quindi l'opera che Cristo ha cominciato nella nostra vita, Lui porterà a compimento. Anche in Primo Pietro, l'abbiamo visto nei studi precedenti, col fatto che noi abbiamo un tesoro incorrotto, conservato in cielo per noi. Non è una cosa effimera che va secondo le nostre emozioni, se oggi siamo stati spirituali o oggi siamo stati carnali, ma è basato su quello che Cristo ha fatto. E ricordando che queste sono le ultime parole di Paolo, è come secondo me che Paolo volesse comunicare a Timoteo. Guarda Timoteo, quello che noi abbiamo fatto per il Signore, quello che noi abbiamo affidato al Signore, Lui non ha perso niente. Lui ti porterà fino alla fine, come ha portato me adesso, perché poi in questa lettera Paolo dà proprio il saluto, dice, il tempo della mia dipartita è arrivato. Perciò sappiamo che è l'ultima lettera, perché Paolo lo dice, io sto per morire. E quindi per incoraggiare Timoteo dice, Timoteo, io so in chi ho creduto, adesso è arrivato il momento in cui il Signore mi riceverà. Quindi anche tu continui a essere fedele, perché colui che ci ha chiamato è fedele. Amen.